Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Con il tuo Spirito.
Chiediamo al Signore insieme di cogliere, come recita la colletta che fra poco diremo, la grandezza del suo amore in questi giorni pasquali ci ha rivelato in modo così singolare.
Dalla lettera ai Filippesi, al capitolo secondo, i versetti dal 25 al 30. Ho creduto necessario mandarvi Epafrodito, fratello mio, mio compagno di lavoro e di lotta, e vostro inviato, per aiutarmi nelle mie necessità. Aveva grande desiderio di rivedere voi tutti e si preoccupava perché eravate a conoscenza della sua malattia. È stato grave, infatti, e vicino alla morte, ma Dio ha avuto misericordia di lui, e non di lui solo, ma anche di me, perché non avessi dolore su dolore. Lo mando quindi con tanta premura, perché vi rallegriate al vederlo di nuovo e io non sia più preoccupato. Accoglietelo dunque nel Signore con piena gioia e abbiate grande stima verso persone come lui, perché ha sfiorato la morte per la causa di Cristo, rischiando la vita per supplire a ciò che mancava al vostro servizio verso di me. Parola di Dio.
Dopo aver presentato Timoteo e soprattutto la speranza di poter inviare Timoteo, e ora Paolo parla della necessità di mandare Epafrodito, molto probabilmente il latore anche della colui che porta la lettera ai Filippesi stessi e figlio di quella chiesa, e anche molto probabilmente dal nome lo si può ricavare, Epafrodito, che deriva da Afrodite, di origine gentile, quindi non giudeo, e precisa in questa presentazione parla soprattutto della necessità di mandare Epafrodito, parla di una necessità. Vediamo ora insieme il testo.
Io sottolineo solo un termine che in greco è evidente. Quando Paolo parla del servizio che Epafrodito ha tributato a lui, insomma, nei suoi confronti, per due volte parla di liturgia. Al versetto 25 dice: vostro apostolo, lo chiama apostolo e liturgo nelle mie necessità. E anche all'ultimo versetto di oggi, al termine, per parlare di questo servizio che appunto Epafrodito ha svolto al posto, per supplire a ciò che mancava ai Filippesi, parla di liturgia. Sembrava molto bello perché, insomma, il servizio svolto da, appunto, da Epafrodito è equiparato a un servizio liturgico, un servizio di come un culto.
Nel primo versetto 25, come è evidente, Paolo fa un grande elogio di Epafrodito perché lo nomina fratello mio, mio fratello, quindi nella Chiesa si è tutti fratelli, quindi, e poi collaboratore, cioè mio compagno di lavoro, collaboratore, e poi compagno di lotta, quindi fa un elogio quasi più di quello che ha fatto a Timoteo. E poi parla di questa nostalgia che gli è venuta a Epafrodito perché pensa che appunto i Filippesi sanno della sua malattia e desiderano rivederlo. E quindi lui ha questa nostalgia di tornare a Filippi e Paolo glielo concede. E tutto fa perché la gioia sia piena, cioè, quindi la gioia dei filippesi e anche la sua gioia, rivedendolo, i filippesi gioiscono e anche Paolo gioisce, pur dovendosi privare di questo fratello. Quindi cioè, mi sembra un rapporto molto, molto umano, molto di comunione e di intenti, che cioè, in una lettera pastorale dove insegna, diciamo, un concetto di teologia, cioè, si abbassa fino a questo punto, insomma, a parlare dei sentimenti reciproci. Così, mi piaceva, ecco, questo passo, insomma, questo.
Avevo notato anch'io quello che prima diceva Linda, questo termine così particolare di liturgia, cioè il servizio che fa è definito come liturgia. Credo che al capitolo quarto lo specifichi meglio in che cosa sia consistito, quando 4.18 dice: adesso il necessario e anche il superfluo sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito. E poi anche lì dice che sono un profumo di soave odore, un sacrificio accetto e gradito a Dio. E quindi credo, insomma, è molto probabile che qui Paolo si riferisca, almeno in prima battuta, a doni molto concreti, quindi è un aiuto sostanziale, forse finanziario, non so, che Epafrodito gli ha portato da parte dei filippesi, anche perché Paolo è in carcere. Io leggevo un commento, una cosa ovvia, cioè non è che lo Stato gli passasse il cibo, ad esempio, quindi era in un'estrema necessità, ecco. Comunque sia, questo termine di liturgo, ancora di più mi ha fatto impressione, perché può essere anche, come dire, un po' ambiguo se lo pensassimo per noi oggi, cioè che uno che aiuta un apostolo, eccetera, abbia un servizio, sia definito come un servizio di questo livello, proprio come. Invece mi è sembrato, a pensarci un po', mi è sembrato bello, nel senso che, cioè, è un servizio liturgico, insomma, di culto, ecco, tanto quanto Paolo è, come dire, è così assimilato a Cristo. A me verrebbe da dire così. Cioè sia un po' nella stessa condizione, ecco, così annientato come apostolo, anche così in carcere, così anche nella prospettiva del versare il sangue come libagione, no, diceva prima, e quindi come tutto attorno a lui abbia questo taglio, ecco, di un servizio di questo tipo, ecco. Tra l'altro anche di Epafrodito poi viene detta una cosa molto singolare come espressione, quando dice versetto 30, ha rasentato la morte. Il greco usa lo stesso termine per Gesù quando dice che fu obbediente fino alla morte, che è proprio una frase fatta, mechre thanatu, è proprio, e quindi mi sembra che tutto ormai sia così, sia volutamente visto in Cristo e uniformarsi a Lui. Ecco.
In diverse introduzioni, anche quella che io stesso ho mandato in giro, si dice che l'inno di Filippesi 2 del secondo capitolo è il centro di tutta la lettera, e anche si vedono nei passi successivi e precedenti rimandi a, anche io avevo notato questo fino alla morte, per esempio, rimandi all'inno. Io in genere faccio un po' fatica a pensare a un testo come questo, che ha tutto l'aspetto e la forma della spontaneità, insomma, vederlo come un testo costruito, e forse altre lettere sì, questo, però Il clima è comunque quello dell'esempio di Cristo, questo è centrale, ritorna tantissime volte l'imitazione di Cristo e l'esempio, essere esempi gli uni per gli altri sul modello di Cristo. E quindi anche questi due esempi, anche i commenti che dicono che questi Timoteo ed il caso di Timoteo e il caso di Epafrodito siano due esempi di imitazione, insomma, di Gesù, di ciò che ha fatto Gesù, effettivamente anche io un pochino ce lo vedo, perché comunque il clima è questo, quello che sta dicendo Paolo, anche se non è un testo pensato e ripensato, ma scritto spontaneamente, però tutta l'atmosfera è quella dell'invito a imitare Gesù. E effettivamente, quando alla fine, quando si dice che Epafrodito ha rasentato la morte per la causa di Cristo, rischiando la vita per fare servizio a Paolo, e mi chiedo se sia un rischio che lui ha ricevuto dall'esterno, oppure non sia proprio la malattia che lo ha colpito mentre faceva il servizio a Paolo. Si dice mentre faceva a vostro nome, vi sostituiva nel servizio presso di me, ha rasentato la morte, e quindi anche questa malattia sopravvenuta mentre lui faceva un servizio, e un servizio a nome della comunità presso l'Apostolo, è definito come un rischiare la morte per la causa di Cristo. Questo mi ha molto colpito perché tutta la vita, non penso che sia un abbassare la teologia, assolutamente, è la vita conforme a quello in cui crediamo, perché non a tutti è poi data l'opportunità di trovarsi di fronte a un tribunale e dover confessare Cristo a rischio di torture, di morte, ma è tutta la vita nella Chiesa, a servizio gli uni degli altri, che è questo.
Io mi sono soffermato sull'aspetto più elementare, credo, di quello che dice Paolo, e cioè mandando Epafrodito, rimandandolo ai Filippesi, ai cari Filippesi, che cosa vuole conseguire Paolo? Vuole, secondo me, sgravare i Filippesi della sofferenza e della preoccupazione per Epafrodito, vuole sgravare Epafrodito della preoccupazione per i Filippesi, per quello che pensano i Filippesi, che credono di lui, ecco, e in un certo senso vuole anche sgravare se stesso della preoccupazione e della sofferenza per questa situazione che si era creata. Ecco, in tutto questo Paolo mostra una grande sensibilità e umanità, ecco, verso la Chiesa, verso Epafrodito e anche verso se stesso. Ecco. E io credo che questo mostri che anche le necessità apostoliche e ecclesiali molto spesso debbano tenere conto di queste cose più semplici ed elementari, ma che forse nella gerarchia in certi momenti hanno un valore molto grande, anche per dimostrare come ci si comporta e come si deve condurre la Chiesa e di che cose bisogna tenere conto.
Ma aggiungerei che mi ha colpito questa reciprocità di attenzione e di cura di Paolo verso gli Efesini, ma degli Efesini verso Paolo, che avevano mandato precedentemente Epafrodito a lui, e quindi questa, appunto, questa attenzione è bella, importante e di insegnamento a noi.
E le persone vengono prima di tutti i progetti e le speranze, le strategie dell'Apostolo, e vengono prima naturalmente e sono in primo piano. Ma pensavo questo, avendo ascoltato anche l'intervento di Sara, poi Stefano e Patrizia, insomma, tutti gli interventi precedenti, che anche rispetto a quello che diceva Anita prima, io distinguerei ciò che è capitato dal linguaggio, che è un linguaggio molto significativo, che è anche un insegnamento, probabilmente era anche un insegnamento, che è l'interpretazione di quello che avviene. Perché che cos'è avvenuto? Niente di straordinario. Cos'è avvenuto? È avvenuto che Epafrodito, questo si chiamava così, che vuol dire amabile in greco, gentile, deriva da Afrodite, la dea dell'amore. Epafrodito è inviato con dei soldi, perché i filippesi si preoccupano, e Paolo li accetta, lo dirà al capitolo quarto, dal versetto 15 in poi, spiega, lì viene fuori esattamente cosa intenda qui, le mie necessità, eccetera, è una cosa molto concreta, e anche se Paolo dice che non è il loro dono che lui cerca, però li ringrazia, e quindi con i filippesi non ha timore ad accettare soldi, per quello che lui chiama, non è per la causa di Cristo, è una sfumatura se volete, il testo non dice per la causa di Cristo, dice per l'opera di Cristo, che è un'altra cosa. Per la causa di Cristo vuol dire per Cristo, che non è poco, ma l'opera di Cristo è quello che sta facendo l'Apostolo, cioè la diffusione del Vangelo. Quindi è in questo senso che l'Apostolo interpreta gli eventi, perché lui è andato per portare dei soldi, primo, quindi lo chiama apostolo della Chiesa, eccetera. In secondo luogo, quello che è successo è che si è ammalato gravemente, forse nel viaggio, forse arrivando, e Paolo interpreta dicendo che ha rischiato la vita per Cristo, ha rischiato la vita per l'opera di Cristo, che è un'interpretazione molto importante che suggerisce come bisogna leggere e considerare gli avvenimenti. Quindi unirei questo fatto, questa osservazione, a quello che diceva Stefano, che l'aspetto umano è fondamentale, è visto alla luce della volontà stessa di Dio.
Anche a me ha colpito molto questo linguaggio così, così umano, anche perché nello stesso capitolo c'è prima l'inno con l'affermazione di principi altissimi e poi questo modo di rapportarsi agli altri così semplice e così amante degli altri. E allora ho pensato che in un cristiano deve esserci l'uno e deve esserci l'altro. Non può essere solo un'affermazione di principi la vita del cristiano, ma anche un grande amore semplice per gli altri. E a proposito del versetto 27, che dice: è stato grave, ma Dio ha avuto misericordia di lui, e non di lui solo, ma anche di me, perché non avessi dolore su dolore. È molto bello che dica così, ed è un linguaggio che usiamo anche noi usiamo questo tipo di espressione, la misericordia di Dio quando c'è una guarigione. Però nello stesso tempo credo che nella nostra fede vada affermato che la misericordia di Dio ci sarebbe stata comunque, anche se non si fosse vista la guarigione fisica. E questo è un altro dato, mi sembra, molto importante per la nostra vita. Sì, stando a quella che era l'indicazione all'inizio sui due termini che indicano la necessità di mandare Epafrodito e che sia necessario invece che era stato necessario mandarlo a Paolo, insomma, questi due termini che si contrappongono, perché io vedo che ancora una volta qui Paolo sta mostrando quello che è il suo centro, anteporre sempre il vantaggio, la necessità, il vantaggio dell'altro. Lui è in prigione, forse le sue necessità sono, diciamo, maggiori da un punto di vista fisico. Epafrodito ha qualche problema, non riesce a portare a termine forse questa missione mandata dai filippesi, e si può anche notare come lo sguardo è molto benevolo, lo sguardo di Paolo, molto, non c'è nessuna giudizio, condanna, cioè lui la necessità al momento è quella che Epafrodito non sta bene e deve tornare dai filippesi.
Beh, io ho pensato che ci sono diversi punti che sono dei segnali molto importanti anche nel scoprire, nel rivelarci anche Paolo, aspetti di Paolo. Per esempio, uno è sembra un particolare, ma invece secondo me è molto importante, al versetto 26, mi pare, Paolo dice: aveva grande desiderio, parlando di Epafrodito, aveva grande desiderio di rivedere voi e si preoccupava, e qui c'è un verbo che richiama più che preoccupazione, un'ansia, è l'ansia, un turbamento, è lo stesso verbo che viene usato anche in Gesù nel Getsemani, e si preoccupava, insomma, perché eravate a conoscenza della sua malattia. A me sembra che questa sia la necessità. La necessità è quella di venire incontro e di tenere presente che questo, venire incontro a questo desiderio, questa ansia di Epafrodito. E questo è un tratto molto bello della figura di Paolo, perché non porta la lettera, ma non ha incarichi, almeno nella lettera non si dice che abbia incarichi. Probabilmente è stato là, non rimandato per sempre, andato là per mostrare che è guarito, che, ma poteva mandare anche notizie, invece ritiene che deve andare, perché? Perché è in ansia, molto bello questo, e perché vedendolo i filippesi anche loro si acquietino, anche loro non siano in ansia. Cos'è questa ansia? Perché è stato malato gravemente, mi sembra che si possa, è un'ipotesi, quindi ha il valore di un'ipotesi, però è plausibile. A me sembra anche che da come Paolo presenta Epafrodito, che era conosciuto da loro, era uno dei loro, Paolo sottolinea che ha fatto tutto bene, ha fatto molto bene, e più volte lo ha servito, ed è stato fedele anche in quello che hanno, per cui l'avevano mandato, e addirittura ha sfiorato la morte, rischiando la vita per supplire a ciò che mancava al vostro servizio verso di me. Ha fatto anche di più, quello che mancava al vostro servizio. Tutti elementi, forse anche, e anche altri, ma non sto a elencarli tutti, che mostrano che forse c'era, è un'ipotesi, c'era un po' di ansia nei confronti di Epafrodito, o qualche dubbio sul fatto che avesse svolto fino in fondo quello per cui era stato mandato. Dunque, queste sono supposizioni. Sta di fatto però che Paolo viene incontro a questo desiderio e a questa ansia di Epafrodito e forse anche dei filippesi. Mi sembra che questa sia la necessità. E quindi la gioia, il recupero della gioia di un rapporto che non deve essere incrinato. In questo senso mostra, come è stato detto da più voci stamane,
la grande e intensa umanità di Paolo, che accompagna tutta l'opera, la sua opera di evangelizzazione, e anche una certa sapienza, una certa saggezza che si deve accompagnare. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per tutta la Chiesa, perché la luce, guidata dalla luce e dalla gloria del Cristo trasfigurato e risorto, possa annunciarlo con la sua umiltà e la potenza dello Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Papa Francesco, per tutti i pastori di tutte le chiese, perché il Signore conceda loro la stessa sapienza, lo stesso amore, la stessa dedizione per le loro chiese. Preghiamo.
Ascolta.
Invochiamo ancora il dono della pace che il Cristo risorto ha donato agli uomini, perché possa essere accolta, cercata e servita da tutti quelli che hanno una responsabilità, e perché tutti i cristiani siano operatori di pace. Preghiamo.
Ascolta.
Presentiamo alla misericordia del Signore tutti quelli che ancora vivono nella passione, per tutti gli ammalati, per i carcerati, per quanti sono nella paura, nella violenza, nel terrore, nella schiavitù, nella miseria, perché operi in loro la potenza della risurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci.
In particolare, ancora presentiamo al Signore il dramma di tutti i migranti, perché il Signore doni sapienza, luce a tutti quelli che possono, che hanno potere, per cercare vie di giustizia, di equità, di solidarietà. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, che ogni giorno ascoltiamo la parola del Signore, perché ci lasciamo trasformare da essa conforme ai sentimenti che furono in Cristo Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci,
Dio. Elisabetta Arditi, la mamma di Elia qui a Monteveglio, ci chiede un ricordo, una preghiera per sua mamma che è morta ieri, si chiama Lucia. Ricordiamo l'anima di sua mamma, anche lei, sua famiglia, Elia. Preghiamo.
Presentiamo al Signore, come ogni giorno, tutti gli ammalati che ci sono affidati, che ci sono più vicini. Sempre preghiamo per Patrizia, per Giorgio, per Gianluca, per Concetta di Collesano, e poi sempre anche per i familiari di Teresina, e sì, per tutti gli altri che ci chiedono un ricordo. Preghiamo.
Oggi è l'anniversario del matrimonio della Carla dei Barbari, e approfitto di questo ricordo per pregare per la presenza di due carismi nella nostra famiglia, perché possiamo godere sempre di più del carisma dell'altro. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo anche l'anniversario della morte di Ivo Casalgrandi, papà di Carlo, e poi vorrei pregare per i nostri rapporti fraterni comunitari, perché possiamo sempre più modellarli sul modello di Cristo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per i bambini che si preparano alla comunione, che sono tanti, sono 10. Vorrei almeno una volta dire i loro nomi uno a uno.
Filippo, Lorenzo, Clelia, Chloe, Milena, Mia, Matilde, Emma, Cecilia e Linda. Per le loro famiglie preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ecco, preghiamo, ricordiamo i nostri fratelli, sorelle in Medio Oriente. Facciamo anche, considerando la nostra lexio, in questo momento nel quale loro devono ancora fare la Pasqua, e in questi giorni stanno meditando Luca, e quindi faranno i filippesi dopo, tutto questo caos, un caos. Comunque chiediamo al Signore e soprattutto ringraziamo il Signore del dono della lexio e dell'unità che ci è là, attraverso di essa preghiamo. Per tutti i morenti di queste ore preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.